Negli Stati Uniti c'è stata una risposta molto simile alla risposta iniziale in tutto il mondo anglo-americano e anche dei risultati molto simili a quello che successe in Gran Bretagna mesi addietro. In sostanza, rispetto a una presa di distanza, più che un rifiuto, direi una presa di distanza, una considerazione di distanza tra quello che accadeva e quello che si pensava potesse accadere, dopo che il presidente si è ammalato, le cose sono significativamente cambiate. Certo, perché l'esperienza della malattia, come di ogni emergenza, segna e cambia il proprio atteggiamento, ma anche perché fra poco si vota. E il Covid in tutto il mondo è una variabile non solo sanitaria, ma una variabile politica determinante rispetto a tutti i processi politici di ogni paese. Vediamo, non voglio dire una conversione, direi tutt'altro, ma in qualche modo addirittura una radicalizzazione della posizione del presidente, che si fa più forte di aver combattuto e vinto una malattia, e questo è il segno che sta dando. Una persona che è forte, come possono esserlo tutti gli americani, ma anche un segnale di un utilizzo del virus cinese in un contesto internazionale. Il virus continuerà a imperversare e continuerà ad aumentare il contagio in relazione probabilmente alla densità della popolazione e ai suoi comportamenti. Quello che cambia nel futuro sarà la nostra capacità di contenere gli effetti del virus, non di eliminare il virus. Questa deve essere una consapevolezza diffusa e presente dall'America all'Europa.
Ecco, a proposito di Europa, professore, l'Unione Europea sta varando criteri condivisi per definire le aree a rischio. È importante, aspettavamo questo provvedimento.
Sì, è fondamentale e deve andare oltre. Io spero che sia il primo passo. Definire che cos'è un'area a rischio a livello europeo significa avere una comune consapevolezza di quello che è lo scenario nel quale tutti gli europei stanno andando a finire. Ricordiamoci che l'Europa è una piccolissima espressione geografica sulla carta e quindi subito colpita dal virus al di là di ogni confine. Ma io vorrei che fosse solo il primo passo, perché dovremmo rapidamente arrivare, e spero se non per questo, per le prossime pandemie che certamente accadranno, anche a definire delle pratiche di risposta. Intendo dire, quelli che chiamiamo lockdown dovrebbero diventare delle pratiche condivise, comune ai diversi paesi, quando si raggiungono soglie di rischio che sono condivise da protocolli internazionali.
Per il momento l'OMS lancia un allarme per l'aumento delle ospedalizzazioni in Francia e nel Regno Unito, ma anche altri paesi europei sono in qualche modo in emergenza.
Sì, e tutti lo diventeranno piano piano. Purtroppo l'aumento della ospedalizzazione è atteso. Noi dobbiamo sempre tenere sotto controllo, tuttavia, rispetto ai numeri assoluti che non dicono assolutamente nulla, avere come riferimento degli indici, quindi il rapporto tra popolazione che è colpita e verificata col tampone, quanti di questi sono ammalati, finiscono in ospedale, in sala di rianimazione e magari non ce la fanno e muoiono. Questo è il punto fondamentale, perché ripeto, noi col virus dovremo imparare a convivere. Come ogni emergenza, non è il fattore che determina l'emergenza che dobbiamo o spesso possiamo combattere, ma è sviluppare la capacità di contenere gli effetti della emergenza, il che significa imparare a convivere col virus, perché ci si ammala ma si guarirà.
Professore, prova ad aiutarci a commentare un paio di provvedimenti. Siamo in questo caso in Italia. La quarantena passa da 14 a 10 giorni e basta un solo tampone di controllo in uscita dalla quarantena, appunto. Sembra che le misure si allentino.
Più che allentarsi, si adeguano alle conoscenze, prendiamole in questo modo. Già la Francia aveva fatto delle proposte alcune settimane fa per abbreviare la quarantena. Ora, la grande differenza è che ogni giorno che passa acquisiamo nuove conoscenze su come questo virus colpisce. Quindi, attenzione, non vuol dire allentamento quello che sta accadendo, perché parlare di allentamento vorrebbe dire siamo sicuri, possiamo evitare di fare quello che ci viene chiesto. No, vuole semplicemente dire che, sapendo di più come funzionano le cose, costruiamo delle risposte che sono realistiche, adeguate alla conoscenza. ben venga questo, perché vuol dire migliorare la nostra capacità di controllare gli effetti di questa maledetta malattia.
Professore, che dire della consapevolezza della gente? Se si informa abbastanza sull'andamento, eccetera, si è parlato dal punto di vista mediatico di allarmismo, se non lo si fa però si vede che poi si abbassa la guardia e in questo momento il 75% dei contagi è proprio a livello familiare e di rapporti personali stretti.
Eh sì, ha usato una parola chiave, consapevolezza. Io sottolineo questo aspetto, la C del Covid si combatte con tre altre C, che sono conoscenza, consapevolezza e collaborazione. Innanzitutto conoscenza e quindi informazione e il grande ruolo dei mezzi di comunicazione che sono stati mal governati e che hanno agito in maniera sconsiderata soprattutto nei primi mesi della pandemia, sovraccitando animi senza dare informazioni utili alla conoscenza. La conoscenza promuove la consapevolezza, cioè rendersi conto di qual è la realtà della minaccia, che è possibile solo se abbiamo dati e informazioni adeguate, per poi elaborare collaborazione, perché dobbiamo essere certi e dobbiamo sapere che la sicurezza collettiva nasce da comportamenti individuali sicuri e su questo serve collaborazione. Ciascuno di noi è chiamato ad assumersi la sua responsabilità verso se stesso e gli altri.